Come ti senti, Edo? Io ho un po' fame.
Anche tu hai questo languorino, hai più voglia di qualcosa di buono.
E voglia di una nuova puntata di Bileggio assieme con Nicola Ruggero. Benvenuti! Che
Che ha sempre fame, come Hulk è sempre arrabbiato, io ho sempre fame, sempre.
incredibile,
Ma
una reference della
tu che
Marvel.
citi la Marvel, ma questa è follia.
Vabbè, ho capito una cosa, ogni tanto una, giusto una, non è.
Ogni tanto, come i dolcetti della Ferrero, uno ogni tanto, vorrei non esagerare.
Esatto,
Esatto, ma
esatto.
come stai, Nicola? Tutto bene?
Sto bene, sto
Ti
bene.
sei ripreso dalla scorsa puntata con Carlo Jolie?
No, no, io dovete sapere che io dopo le puntate con Carlo Celì mi faccio almeno 3 settimane di stacco dal lavoro, sto sul divano fermo perché non ce la faccio,
È
non ce la faccio.
devastante,
È devastante, lo so.
sì.
Gli
Devo
chiederò
dire di
i
sì.
danni.
Però oggi, guarda, parliamo di una cosa che a tutti noi piace tantissimo, ovvero mangiare, che è veramente un argomento che a noi sta molto a cuore. Quindi direi di far partire la sigla e poi di cominciare una puntata succulenta.
Se sei troppo serio e il tuo umore giornaliero è medio, tu la devi cercare, tu la devi ascoltare.
Non ti tedio.
E come sempre, dopo la sigla dei nostri amici Incantastorie, possiamo cominciare a parlare subito dell'argomento della puntata? Ovviamente no.
No, no, anche se vi diciamo c'è un menù succulento. No, succulento ho già detto, un menù ricchissimo.
Un menù piantagrassa. Ah no, non succulento, non in quel senso.
Dall'aperitivo al digestivo.
Ma non può iniziare senza aver dato lo spazio alla pubblicità che ci sostiene finanziariamente. E allora vai con lo spot.
Per ritrovare in ogni momento il gusto del fatto in casa, per chi vuole sempre avere con sé il sapore di un sugo genuino e fatto con amore.
I sughi di nonna Gemma.
Ridatemi i sughi,
Zitta
ridatemi!
zitta nonna, lì. I sughi di nonna Gemma, domani all'incrocio tra via Roma e Corso Traiano. Il primo che arriva se li becca tutti.
I sughi,
Nonna, zitta! I sughi di nonna Gemma, la grande tradizione italiana.
Va tutto bene.
Non ho capito dov'è che si vanno a prendere.
Via Roma, Corso
Corso
Traiano.
Traiano.
Sì, dopo Vicolo Stretto.
Sì, se passate dal via ritirate le 20.000 lire. Allora, oggi una puntata in cui vogliamo parlare di cucina, vogliamo parlare di cibo e quindi ci siamo fatti una scaletta proprio come se fosse un menù. Ecco, partiamo con un aperitivo perché come ogni abbuffata si comincia già a caricarsi con l'aperitivo. Voi siete persone da aperitivo o persone da proprio iniziamo subito a mangiare e togliamoci questa tortura?
No, io inizio.
Sì, anch'io ammetto di non essere. Perché in realtà, se mi invitano a un aperitivo ci vado, tutto a posto. Però di per sé io non sono tanto uno da aperitivo.
Allora,
Però
forse
capiti in
voi.
casa non lo fai
Allora, forse voi
l'aperitivo.
potreste apprezzare questa direttiva del governo canadese.
Cosa arriva dal Canada?
Arriva un consiglio ai canadesi, dice: bevete sì, però massimo 2 drink a settimana.
Hanno le idee chiare.
Allora, l'idea è chiara. Pensate che prima il consiglio era da 10-15 a settimana, sono arrivati a 2.
Scusa, ma come 10-15? Chi è che consiglia 10-15 drink a settimana? Cioè, ma
10-15 drink a settimana, no, almeno 2 al giorno.
che caso, almeno, voglio dire. Cioè, scusami, ma i medici canadesi dicevano questa cosa? Capisco il
Perché
freddo, ma...
l'alcol fa un po' effetto placebo, sai, no? Quindi
Ho
c'è il
capito.
raffreddore, vodka
Va
lemon, via.
bene, vai.
Stura il naso. Ma hanno preso un po' ispirazione. Sapete che adesso l'Unione Europea ha detto che bisogna scrivere sulle bottiglie di alcolici che l'alcol è cancerogeno, quelle robe lì. No, non è
Sì.
l'Irlanda, non l'Unione Europea. Per adesso solo l'Irlanda.
Sì, è una cosa che ha fatto tra l'altro incazzare tantissimo Salvini, non si sa perché è ritornato alla ribalta. Che no, era lì tra le carte del ponte sullo stretto di Messina. Come hanno messo queste scritte?
Toccano
Non è possibile!
qualcosa di enogastronomico?
Poi alla fine è vero, quindi perché non scriverlo? Cioè, ricordiamocelo.
Che poi, scusate, essendo in Irlanda, lo metteranno anche sul loro celebre whisky, immagino.
Certo, sì.
Tra l'altro, stavo leggendo poi nel resto dell'articolo in cui si parla di questa situazione. In Canada, scusate, si è passati a 2. Linee guida dell'Australia sono 10 drink a settimana, anche la Francia.
Che per quanto costano in Australia, tra l'altro, bello salasso, 10 drink a settimana, ti saluto.
Poi arrivano i Paesi Bassi che dicono non si beve, no, zero.
Zero.
Però io niente.
In Italia? In Italia dice qualcosa? No, l'Italia dice niente.
Allora, l'Italia sto cercando, ma sembra di no. Sembra di no.
Liberi tutti.
Li bevi tutti.
Se no, hai presente tutta questo sottobosco di micro birrifici artigianali, cadono tutti in rovina.
La distruzione.
Cioè, dopo questo bellissimo aperitivo, passiamo all'antipasto. E Nicola, io ho scritto una domanda che ti chiederei di porti, sì, di porci e di porre ai nostri ascoltatori, perché è forse l'argomento principe della puntata, più che antipasto sarebbe il primo, però insomma, diciamola.
Il food blogging non ha un po' rotto, cioè, non è, cioè... Il food blogging, no? Non ha un
sì.
po'...
Non ha fatto il suo...
Basta food blogging? Domanda.
Ho questa cosa. Dopo aver visto il libro di ricette di Orietta Berti, io direi che abbiamo passato una linea di confine. Cioè, abbiamo passato...
Un limite oltre il quale non si torna più indietro.
Dipende, perché se sono in un posto che non conosco, mi interessa sapere... dove magari è meglio andare a mangiare, però non è, cioè, non proprio solo food blog, ma più che altro, cioè, il food blogging purtroppo non è più vai a mangiare qui che si mangia bene, è diventato un questo piatto così, non me ne frega di quello che mangi, cioè, non mi interessa quello che tu mangi, voglio sapere dove io posso andare a mangiare, magari. Cioè, no, basta, cioè, basta.
Sì, esatto. Cioè, io al massimo accetterei una cosa. Ve lo ricordate il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis?
Sì, il pollo alla piastra, sì. Come no?
Prendete una fetta di pollo, mettetela su una piastra. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta. Fine! Basta!
Pollo...
Aveva ragione Elisabetta Canalis.
Tu pensavi qualcosa di
sì,
particolare? Invece no!
Che poi, se no, torniamo... No, tra l'altro, poi così torniamo a quello che ha detto Andrea poco fa. E tutti sti birrifici artigianali, diciamo birrifici artigianali, no? Per dire, buona la birra, però tutti sti birrifici che fanno tutti la stessa... Poi, in fondo, è birra, questo fa la fermentazione più... con un grado di differenza da quello che lo faceva, capito? Però, comunque, è una birra. A un certo punto... Basta.
Tu sapresti dire la differenza?
Allora, su alcune sì. C'è un IPA
vabbè,
che mi piace
chiaro,
di più.
Se assaggi una Guinness e poi assaggi una birra, una Weiss, vabbè, o una è una,
l'altra ci sono pure. No, ma ci sono pure, che ne so, a me piace molto l'IPA. Ce ne sono alcune che mi piacciono di più, altre che mi piacciono di meno. Però poi, tra queste due che mi piace più e meno, ce ne sono altre 45 sfumature, delle quali non me ne fotte proprio, capito? Non mi interessa.
50 sfumature di birra.
Tipa, sì, esatto.
No, cioè, avete presente, ci sono anche quei posti dove poi fanno gli assaggi, no? C'è un pub, qua vicino, a San Damiano d'Asti, dove ti portano un coso, sarà lungo quasi un metro... con tutti i bicchierini dalla più chiara alla più scura, quindi vedi proprio anche la sequenza cromatica, lì non te ne perdi neanche una.
No, poi tra l'altro c'è una nuova frontiera del food blogging, non so se voi siete pratici di Instagram, ma ormai reel di ricette come se piovessero.
Sì, è pieno, tutte
la cosa, allora la cosa, io ci sono due tipi di personaggi che non reggo. Il primo sono quelli che maltrattano gli ingredienti. Cioè c'è questa inquadratura fissa, loro che letteralmente tirano le cose sul piano di lavoro. Po, pa, fo, po, po. Non capisci neanche che cos'è, vedi soltanto della roba che cade, poi si mescola e poi esce fuori un piatto.
Massa confusa,
che è?
Dici boh.
Poi la cosa bella è che questo qua alla fine si riprende in volto e dice buonissimo. Ma cosa?
Ma
che
cosa
hai appena fatto? Non si capisce. E l'altra è... non so se la conoscete. La mia ragazza ne va matta, quindi adesso farò attenzione alle parole che sto per usare.
Occhio, Andre.
È Cooker Girl.
E chi è?
Cooker Girl è una ragazza, come potete immaginare, che cucina anche bene. Cioè abbiamo rifatto delle sue cose, la pizza che ha fatto lei, fatta nel forno di casa, perfetta. Il problema è che questa persona ha sempre questa espressione con gli occhi sbarrati e un sorriso a 47 denti che pare ti stia per ammazzare. Cioè, lei è palesemente una serial killer. Cioè, io non riuscirete a togliermi dalla testa questa idea.
Sì, sì.
Lei ti serve il filetto in crosta e poi ti pianta un coltello nel cuore. Cioè, non riesco a pensare a qualcosa di diverso da questa immagine.
Un po' Hannibal, sai?
Sì, esatto. Quindi c'è anche questa cosa di darsi uno stile che ormai, cioè, tu guardi la cosa solo perché è intrattenimento, non è una ricetta. Perché la ricetta non la capisci. Perché in un reel di 30 secondi io ti sfido a capire che ricetta è. Però ti intrattiene, quindi tu lo guardi soltanto come se fosse una puntata di Zelig.
Ma c'è una terza notizia che secondo me è la più italiana sicuramente, la più italiana.
E qui, e qua arriviamo alla prima portata di questo, l'autopasto di questa puntata. E qual è, caro Nicola? Qual è?
La prima portata, il primo, è la pasta alla norma, un grande classico dell'italianità, ma non una pasta alla norma qualunque, perché abbiamo parlato del pollo della Canalis, che tanto di cappello al pollo della Canalis, ma ora abbiamo anche la pasta alla norma, lo devo dire, so cosa succederà, però lo devo dire, della seconda carica dello Stato che ci fa la pasta alla norma. Esatto, Ignazio La Russa, che sicuramente sarà con noi.
Ma certo che sono con voi, buongiorno!
Presidente!
Stavo cucinando una fantastica pasta alla norma, anzi non la stavo facendo io, la stavo facendo fare a mia moglie, perché è lei quella che deve cucinare.
Ah, dai, salutiamo la sua signora, sua moglie, che ricordiamo si chiama...
Alabarda!
Ci può ricordare, per chi non avesse saputo questo importantissimo fatto per la storia repubblicana, come si è svolto queste sue indicazioni per fare la pasta alla norma?
Mi hanno chiesto se i grilli sono il futuro della cucina e ho tirato una smitragliata.
Sì, dice, immagino di improperi, di imprecazioni.
No! Ho tirato una smitragliata al minchia che mi ha fatto questa domanda.
Ah, coi proiettili proprio.
Ma certo! E allora poi gli ho dovuto spiegare come si fa la pasta alla norma, ma l'ho scritto pure in un mio libro.
Ah, in un libro? Perché lei ha scritto un libro di ricette.
Ho scritto un racconto con la ricetta della pasta alla norma.
Ma tipo una particolarità, perché so che alcuni la fanno col soffritto. No,
lei... No! Oh, non si fa col soffritto, nella mia non c'è il soffritto. Si mette il pomodoro a crudo, va. Poi lo fai cuocere per 2-3 ore. Nel frattempo vai a farti una passeggiata col tuo carro armato.
Sì, perché tutti abbiamo un carro armato, chiaramente.
E poi spicchi d'aglio e basilico come se fossero delle cluster bomb.
Cluster bomb, certo.
Poi friggete a parte le melanzane, si leva il sale e si frigge, e poi lo portate in tavola con la pasta. Ma perché non avete mai fatto la pasta alla norma voi?
Sì, sì, sì.
Io posso, l'ho già mangiata, non l'ho cucinata io, ma...
Ma dovete venire a casa mia a farla! Vi convinco io se volete!
No, 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 va bene, può puntare quell'aggeggio da un'altra parte, per favore? Grazie.
Vi aspetto a casa mia!
Grazie,
ecco, salutiamo il presidente La Russa.
Ci dissociamo anche dal... Prendete nota, donne! Ecco la ricetta della pasta alla norma di La Russa. Donne!
Però allora, se doveste esagerare con la pasta alla norma di Ignazio La Russa, che cosa bisogna
proprio
fare?
Proprio con la sua, esattamente con la sua, non con quella di qualcun altro.
Diciamo che quando si esagera un po' con i peccati di gola, bisogna tornare a un regime alimentare, no, regime, tornando a certe memorie, alimentare che ci riporti sulla strada giusta. Allora, diciamo, è passato ormai già più di un mese da Natale, un Natale dove per la prima volta ormai dal 2019 abbiamo potuto di nuovo abbuffarci coi parenti senza che ci fossero più restrizioni, affetti stabili e vaccini a gravare un po' sulle nostre teste.
E sì, infatti, ovviamente quando ci si dà dentro poi segue il mese del pentimento, caro Eddie Dry, che noi affrontiamo sempre con due stati d'animo: o quello che si fa scivolare tutto addosso e dice vabbè, è andata così, oppure con le meravigliose diete del dottor Artemio Raperonzoli. Bentornato in studio.
Buon sabato a voi e a tutti gli ascoltatori di B-Radio.
Dottor Raperonzoli, come al solito l'abbiamo lasciata libera nel mese di gennaio, perché sappiamo che per il suo studio di ricerca è il mese più impegnativo dell'anno.
L'abbiamo lasciato macerare,
sì. Però lei riesce sempre a ritagliarsi un angolino per noi di B-Radio e gliene siamo immensamente grati.
Ma questo ed altro per i nostri amici all'ascolto.
Allora, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, magari chi si collega con questo podcast per la prima volta, chi è il professor Raperonzoli, lei è anche conosciuto come il dietologo dei VIP.
Beh, sì, mi hanno appellato in questo modo, sapete, io ho curato e curo i regimi alimentari di tantissimi artisti dello spettacolo. Per esempio, io pianificato le diete di Avatar.
Le diete di Avatar? Cosa intende per diete di Avatar, mi scusi?
Beh, ho dovuto programmare una dieta particolare che fa diventare la pelle di colore blu. E ce ne sono... Ma scusi, perché fate quelle facce? Scusate, pensate, mica era tutta computer grafica. Loro erano diventati effettivamente blu grazie alle mie diete.
No, ma wow, bellissimo. Quindi possiamo dire che anche lei un po' ormai a pieno titolo una star del cinema.
Ma non esageriamo, caro Eddie Dry, lei mi mette in imbarazzo, però sì, è una cosa che mi provoca un certo orgoglio. Ad ogni modo, oggi vi porto una dieta adottata da molti miei clienti.
E siamo tutto orecchi allora.
Allora, nello specifico questa è la dieta che proprio in queste settimane sta seguendo Rocco Papaleo per riprendersi per il suo... prossimo film, che è una versione della Basilicata di Rambo, quindi sta mettendosi in forma dopo le feste. Sì, sì.
Il famoso Rambo Lucano, Diego Papaleo.
Esatto, Rambo Lucano. Lunedì, 4 cespi di radicchio trevigiano accompagnati da mezzo litro di latte scremato.
Ok.
Mentre il martedì, 6 cracker al rosmarino, non al pomodoro, attenzione, con una foglia di basilico. Sì. Con una foglia di basilico.
Una sola?
Sì, sì, una sola a crudo e del seltz.
Il seltz dice quella bevanda gassata, quella sì, che si fa. Sì, con... sì. Sì.
Ma dice per la far andare giù per bene, no? L'intestino.
Esatto, esatto. Poi il seltz col basilico fa un effetto particolare nel nostro organismo.
Sì, mentre... perché questa è tutta chimica, ovviamente. Cioè, esatto, sono cose ben studiate, ovviamente, dalla sua equip.
Mercoledì 28 fagioli borlotti. Attenzione, non 27 e non 29. 28 fagioli borlotti tagliati alla julienne con riduzione di pomodoro e pesce spada.
Anche gourmet questa dieta.
Sì, sì, è particolare, non è da tutti.
Mentre il giovedì abbiamo 593 fiocchi d'avena con 3 litri di succo di mirtillo. Mezza foglia di spinacio, giusto a guarnire.
Scusi, però questo tutto assieme oppure
durante il
scaglionato?
Giorno, sì.
Allora, guardi, come io dico sempre, lei può fare come preferisce, può fare, 320 fiocchi d'avena, 1,5 litri di succo e poi fa il resto dell'avena con l'altro 1,5 litri, se lo spalma lungo la giornata, come preferisce. Questo è quello che deve mangiare nella giornata di giovedì.
Perfetto, quindi poi arriviamo a venerdì.
Ecco, è venerdì e ci avviciniamo al weekend. Un toast senza pane, un hamburger senza carne e un dolce senza zucchero.
Diciamo venerdì senza, possiamo
senza,
dire, no?
Esatto, esatto, venerdì senza. Mentre il sabato un'intera bottiglia di Vecchia Romagna e quattro
pacchetti... Come un'intera bottiglia di Vecchia Romagna? Mi scusi, come si fa a bere in una giornata?
Ma guardi, no, ma guardi che è semplicissimo. Se lei se la spalma, inizia dalle 8:30 più o meno del mattino e con regolarità ci dà dentro di sciottini ogni quarto d'ora, guardi che poi alla fine la bottiglia...
Cioè arriva sera finita. Però che non sta più in piedi, cioè manco sdraiato.
Però pensaci, è già sabato, quindi no. Invece di uno di sfondarsi invece il sabato sera, sfondato
tutto il giorno. A parte che voi non mi avete fatto finire, ci sono anche 4 pacchetti di taralli al peperoncino che possono accompagnare.
Ho capito. Sì,
poi
sì.
Quello che ha detto lei, caro Andrea, è giusto. Quando lei ormai verso le... secondo i miei calcoli 5:30-6 del pomeriggio sarà completamente sfatto e dormirà fino al giorno dopo, avrà evitato di assumere altre calorie con la cena, l'uscita,
vero,
eccetera. E questo è tutto studiato. Mentre la domenica, filetto in crosta di parmigiano nel minestrone di zucca vuota con scappellamento a destra come se fosse Antani.
Ok, bene, perfetto, sì. Ecco. Ci può dire poi, tra l'altro, da dove arriva questa dieta? Perché sappiamo che voi conducete degli studi che tengono conto di diverse aree geografiche e delle abitudini alimentari di diversi popoli. Con questa dieta in particolare, da dove viene?
Dal nord-est dell'Italia, in particolare dal Carso.
Ah, quindi possiamo dire che...
Una dieta del Carso.
Una dieta del Carso.
Esatto, sì, una dieta del Carso, sì, sì.
Benissimo, benissimo. Allora, ancora una volta consigli illuminanti dal professor Artemio Raperonzoli. Speriamo che i nostri ascoltatori li mettano in pratica. Noi la ringraziamo ancora una volta di essere stato ai nostri microfoni e proseguiamo B-Radio.
Baby, accendi
podcast che inizia già la trasmissione. Baby dai c'è B-Radio, Andrea, Nicola e Daddy Drive.
Ebbene, e siamo ormai nella seconda parte della questa serie di portate nella nostra puntata e siamo arrivati al secondo. Il secondo, non secondo me, come diceva Caparezza, ma secondo voi. Perché, cari esimi colleghi, secondo voi chi sarebbe, pensavo, un perfetto cuoco da reel di Instagram, visto che ormai stiamo in argomento di social,
dato che ne abbiamo parlato prima, sì.
Infatti, chi vedreste come cuoco, che non è ovviamente cuoco lui, ma una personalità che vedreste bene in quel ruolo?
Beh, allora io per una serie di curiose coincidenze mi sono immaginato un profilo di cucina gestito da Valerio Aprea. Non so se avete presente, Valerio Aprea è l'attore che interpreta uno degli attori, degli autori di Boris, ma ha fatto tantissimo teatro, che ha una voce un po' particolare, per cui io credo che delle ricette narrate da lui,
da lui
avrebbero un magnetismo che su Instagram spacca. Dovete prendere un cavolfiore e farlo tutto a pezzettini, tutto così, tu immaginati tutta una ricetta fatta così, no? Bellissimo.
Magari a propaganda live, Valerio Aprea invece dei monologhi fa le ricette, per dire così.
Sì, esatto, adesso volevo prenderne una giusto per provare a interpretarla.
Gli spaghetti con rucola, peperoni e stracciatella. Dovete preparare il pesto di rucola. Mettete la rucola lavata e asciugata in una ciotola. Poi aggiungete i pinoli e le nocciole. Versate anche il parmigiano reggiano dop grattugiato e l'olio. Tutta così. Ti immagini?
Sarebbe bellissimo.
Bellissimo.
Così spacca.
Ci sono anche, c'è tutto un filone di questi che fanno ricette social di beveroni.
Sì,
di beveroni,
poi
le centrifughe,
le robe semiliquide, sì.
Chi se non Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti sarebbe perfetto per una roba del genere?
Dici,
perché?
Per il salutismo, per il...
Sì, sì. Proprio per questo finto salutismo, un po' come il finto ecologismo,
esatto,
no? È perfetto,
esatto,
per Giovanotti.
Lo stavo dicendo io, salutiamo Giovanotti che ci segue sempre.
Amico del podcast, prossimo
amico
ospite
del
alla puntata di B-Radio.
No, io invece sai chi stavo pensando? Cioè, mi era pure sfuggito, ci avevo pensato un attimo. Sarebbe veramente così brutto da diventare bello un canale Instagram di ricette di Ezio Greggio. Sarebbe tremendo, sarebbe una cosa veramente tremenda.
Questo per proseguire il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis, cioè proprio...
No, lui secondo me le farebbe proprio le ricette fatte bene, però capito, con quell'umorismo da Ezio Greggio.
Lo sai che ancora non l'ho mai fatto, devo pensarci.
Ma io sì, puoi fidarti ciecamente, sistema usato sicuro.
Pessimo.
L'umorismo, cioè, vecchio.
Mamma mia, e tu lo guardi e dici no, smettila, ti prego, e lo continui a guardare, però tu non la smetti di guardarlo e pensi basta.
Beh, sai chi anche sarebbe molto divertente da seguire? Riccardo Rossi.
No, Riccardo Rossi no.
Con quel suo tono di voce pagato, buttate la pasta!
Con una voce così, così angelica. Rilassante, mamma mia.
Quasi come lo spettro audio che ho fatto io facendo questa cagata.
Voi non potete vedere.
Non solo mi sono fatto male alla gola, ma voi avete sentito qualcosa nelle orecchie che non era una voce, ma un rumore bianco, probabilmente.
Io invece non so perché, io invece mi immagino qualcuno di quei conduttori che fanno i programmi di inchiesta. O un Andrea Purgatori.
Tipo Purgatori!
Non ti avevo in mente.
Però te la fa come se fosse una sorta di mistero,
sì.
No?
Sì.
Con un passaggio dopo l'altro, ma adesso...
Quale sarà il prossimo?
Siegfried Ranucci! Beh, Siegfried Ranucci, però le sue sono soltanto cose proteiche per la palestra, chiaro. Ma soprattutto la carta dei vini di Ronaldo. Dov'è finita questa carta dei vini di Ronaldo?
No, però Purgatori a fare le ricette, sì, ce lo vedo.
Sì, anche io. Tipo, oppure un... Ci starebbe però anche la versione per i boomer, che è rappresentata finemente da Corrado Augias.
Sì, Corrado Augias, assolutamente.
Corrado
sì.
Augias, che tu lo vedi là con il suo vestito, la cravatta, il grembiule intonso, che non fa nulla, lui solamente parla e la ricetta si svolge da solo, lui non si muove come suo solito, sì, sta fermissimo, non tocca un coltello.
C'è un coltello che taglia da solo, mentre lui su uno sfondo di un green screen cammina e parla della ricetta che ha assaggiato una volta in un ristorante di Parigi.
Comunque, devo dire, tutti personaggi maschili, perché?
Perché sappiamo imitare le voci maschili, quelle femminili. L'ultimo personaggio maschile?
No, perché non abbiamo pensato a un personaggio femminile?
No, no, ci potremmo pensare. A me è venuto soltanto in mente ancora più un Enrico Mentana. Buonasera, questa sera...
Dopo aver grattugiato il parmigiano, potete spolverarlo sopra il vostro uovo sbattuto... Così, uguale, proprio...
No, allora, di personaggi femminili in realtà ce ne sarebbero tanti, però cosa facciamo? Gli stereotipi della donna in cucina? È per cui noi volevamo sovvertire gli stereotipi, ecco.
Vabbè, era per quello, quindi, non è perché...
Era... Sì, certo, certo. No, però pensa tipo a una Daniela Santanché.
Oddio santo!
Solo roba surgelata, che lei prende, scongela e mangia, fine. Se no abbiamo anche altri personaggi... femminili con una voce suadente che ti invitano a seguire la ricetta dall'inizio alla fine. Che ne so, Luciana Littizzetto.
Oddio.
Sai quante ricette con allusioni sessuali potrebbe fare?
Lo farebbe insieme a Ezio Greggio. Lo farebbero insieme.
a quel punto sì.
No, assieme a Fabio Fazio. Che ogni 3x2 fa Luciana!
Lucianina!
Fabio Fazio, l'insopportabile Fabio. Quanto è insopportabile? Vabbè, lasciamo stare.
Non è questa la sede per parlare. Faremo la puntata a Fabio Fazio in cui parleremo solo di lui. Però finita questa parte social che ci è piaciuta tanto, ci è piaciuta veramente tanto.
Tantissimo.
Andiamo sul dessert e quindi vi chiedo la vostra Madeleine di Proust. E qui siamo colti.
Citazioni,
perché spieghiamo la Madeleine di Proust.
Ma come
cibo
si è sprecato a scrivere questa cosa, Andrea?
Ha visto? Ha visto? È una roba incredibile. Madeleine di Proust è un cibo che tu lo mangi e ti vengono proprio dei ricordi incredibili della tua infanzia, dei momenti in cui stavi benissimo, eri felice e non lo sapevi, eccetera. Per voi c'è un cibo che assolve a questo compito?
Bella domanda. Uno me ne è venuto in mente a me.
Allora vai.
Che tra l'altro è una cosa che non mangio da tanti... Domani che è? Domani è venerdì. Domani mattina lo mangerò. A colazione... la zuppa di latte caldo con dentro i...
Tutto.
No, con dentro i frisilli, il pane biscottato, ma non quello... Scusate se faccio il contadinotto, però non quello che si compra al supermercato, quello che faceva nonna e quello che fa ancora mia madre, cotto a legna, tutto, perché c'ha un sapore diverso da tutto quello che hai mai inzuppato nel latte. Questo sì.
Allora, dopo questo racconto che è degno di Proust, io non saprei più come ribattere, perché io stavo per dire le croccantelle delle macchinette delle superiori, però mi sembra un po'
esagerato. Vabbè, come no, croccantelle hanno fatto, cioè hanno accompagnato una generazione o più di italiani praticamente.
Sì, l'hanno accompagnata verso la gastroscopia, sì. Perché dopo che hai mangiato quella roba, qualcuno deve guardarti dentro per capire che cosa hai, perché qualcosa hai.
Hai dei problemi. No, io non è esattamente un cibo, è una roba che si beve, perché mi ricordo che quando ero piccolo mia nonna, quando andavamo a trovarla tipicamente la domenica pomeriggio, ai più grandi faceva il punch, che è quella roba di acqua calda e liquore con una fetta di limone e lo zucchero. Mamma, solo che io ero piccolo e giustamente non mi mettevano il liquore, mi mettevano solo limone, acqua calda e zucchero, però il profumo del punch me la ricorda, è tipicamente proustiano.
Sì, vabbè, io posso, legato ai nonni, forse io ho anche un qualcosa che potrebbe riportarmi, è vero, i biscotti Plasmon, perché mio nonno li mangiava, dato che aveva la dentiera, e quindi li mangiavo anche, ce li mangiavo io. Quando arrivavo io, glieli finivo.
Mi
odiava per questo. Io arrivavo, finivo i biscotti Plasmon. E i grissini Monviso, presente,
sì,
quelli,
sì, sì,
spessi 4 centimetri.
Erano delle colonne, non erano
esatto, dei delle colonne di grissino, però talmente fragranti. Come lo tocchi, parte, si sgretola. Come se Thanos avesse schioccato le dita. Io non so come fossero fatti quei grissini, però lo toccavi, svaniva nell'etere.
Come li trasportavano?
Seconda reference a Marvel.
Sì. A Marvel.
Vabbè, senti, ormai eravamo.
No, giusto per portare il conto, diciamo.
Esatto. E poi una domanda di dessert. Ovvero, siccome Ignazio prima ne ha parlato, gli insetti sono veramente il futuro della cucina, secondo voi?
Voi non mi vedete, voi a casa, ma loro mi vedono.
Ma neanche noi.
Ah, nemmeno voi? Perché non mi vedete? Ah, perché non c'ho la cosa attiva? Vabbè, sì. Sì, gli insetti sono il futuro della... Attenzione, raga, gli insetti non sono il futuro della cucina. Gli insetti sono il futuro della razza umana. Se vogliamo sopravvivere, avete capito?
Allora, diciamo anche questa cosa. Sono 30 anni che gli insetti sono il futuro della cucina, ma ancora non abbiamo capito quando avviene questa transizione. Perché almeno dagli anni 80 che si dice no, ma poi le cavallette, mangeremo le cavallette, e poi non siamo ancora arrivati a questo punto. Sarà perché il vitello tornato è troppo buono? Non lo so. Io la butto lì. Sicuramente.
Il vitello tonnato è fantastico. Ho mangiato a Bergamo degli sfilacci di cavallo. Salutiamo i cavalli che ci inseguono a questo punto. Oh, sono buoni, c'è poco da dire. Però tu immaginati quanti grilli riesci ad allevare in una stanza di 40 metri quadrati. Quanti grilli? E ogni quanto tu fai una bella forno di grilli e li triti e ci fai la pasta proteica. E io, tra l'altro, perché una sera erano Santo Nicola, tra l'altro, a casa di un mio amico, caccia sto barattolo di vermetti arrostiti. A vedersi facevano schifo, perché è un vermetto arrostito, quindi tu lo guardi e dici è un verme, non lo mangerò mai.
Sì. Tu ti aspetti poi che lo mangi questa cosa? No.
E io l'ho mangiato, ecco. E sapeva di abbrustolito, sapeva di, è vuoto, non c'è niente, che hanno vermetto così, lo metti sulla piastra, non ci rimane niente, sa di abbrustolito, di tostato, e quindi poi li mangiavo tipo patatine, capito? Tipo,
ecco.
Però alla fine sta tutto nell'iniziare. Iniziate a mangiare insetti.
Ah sì, cioè, una volta, anche adesso, però si mangiavano le lumache, così mangiavano le rane, sì. Voglio dire. Tra l'altro,
il fritto misto alla piemontese, le rane ci sono.
Esatto.
Ah, sì?
Tra l'altro, su questo anche un aneddoto. Mio nonno amava molto mangiare le rane e andava a pescarle nel fiume che passava una volta nel paese di Casalgrasso. Una volta, tornando a casa, la rete in cui lui aveva messo le rane non era ben chiusa o era strappata, adesso non mi ricordo perché ovviamente io non c'ero, perché era molto molto tempo fa. Fatto sta che si apre questa rete e la cucina nella casa dei miei nonni viene invasa
dalle rane.
Tutto questo per l'immensa gioia di mia nonna, ovviamente, che non solo, ma era anche una persona molto apprensiva, per cui potete immaginare la situazione come poteva essere.
Stile
quindi si è rotta a casa, esatto. Non è che dici, ho perso le rane per strada.
No, no, a casa, no, perché casa. Sennò non farebbe ridere, sennò diresti solo, vabbè, che sfiga, hai buttato una giornata di pesca, invece no, a casa.
Quindi hai buttato una giornata di pesca e una giornata di caccia e pulizia dalle rane.
È una cucina intera, forse, probabilmente, non lo so.
Come invece ormai ci apprestiamo a digerire il pasto che abbiamo fatto lungo questa puntata, perché abbiamo finito le portate. Mentre invece quello che prendiamo ora è la recensione cinematografica a cura della nostra mitica Giulia Giovannini.
Vai Giulia, di che film ci parlerai quest'oggi?
Allora, buongiorno. Una settimana fa, tipo, sono uscite le nomination degli Oscar, che sono, penso, a marzo, il 13-12 marzo, neanche me lo ricordo più. E poi, vabbè, le nomi Academy, brutti, cattivi, non una cosa da seguire, non stanno veramente dietro al cinema, ma stanno dietro a tutte quelle dinamiche brutte, americane, bla bla bla. Sì, lo sappiamo, lo so. Tuttavia, è molto divertente seguirli, per nessun motivo apparentemente logico, ma ogni volta mi diverte sempre molto. E quest'anno in realtà non sono neanche troppo arrabbiata. Alcuni anni mi hanno fatto arrabbiare, almeno per le nomination, poi vediamo cosa fanno il giorno delle premiazioni. Vediamo se si menano di nuovo anche quest'anno. Però in generale non mi hanno fatto troppo arrabbiare, perché tipo per gli attori c'è un gruppo molto carino, tra cui Paul Mescal del film After Sun, che è il mio film preferito di quest'anno, consiglio a tutti, non smetterò mai di dirlo. E diciamo che mi andrebbe bene tipo tutto. Preferirei non vincesse Austin Butler per Elvis, perché i biopic ci hanno un po' rotto i coglioni, si può dire. Però ecco, se vince mio fratello Paul Mescal, oppure anche Fraser, che è una persona d'oro e sono troppo felice che sia entrata nel mondo di Hollywood, perché se lo merita, sono molto felice. Anche se devo ancora vedere The Whale, che è il film per cui è candidato. Poi io personalmente sono una grande fan di Everything Everywhere All at Once, quindi tutte le nomination che questo film si è preso in tutte le categorie mi rendono molto felice. Può vincerle tutte, va bene, non ci metterei bocca, sarebbe giusto per me se le vincesse tutte. Mi dispiace che per After Sun non abbiano nominato la regista, perché sarebbe anche potuta essere l'unica regista donna a essere nominata, però ovviamente non l'hanno fatto perché è il debutto di una persona che è sconosciuta, e quindi anche se lo meriterebbe, ha fatto un film meraviglioso, figuriamoci se l'Academy prendono in considerazione questa cosa. L'unico film italiano che corre per l'Oscar è un corto della Rob Packer, e che si chiama Le Pupille, che si trova su Disney Plus, anche se Disney Plus non mi paga, faccio pubblicità, perché è molto molto carino e mi fa piacere che ci sia. Sono triste, e non lo perdonerò mai a nessuno che c'è in mezzo, per il fatto che L'Otto Montani non sia neanche stato proposto, perché era stato proposto Nostalgia di Martone, con il nostro Favino come film per l'Italia, che ovviamente non è entrato neanche nella lista dei 10 selezionati, perché era ovvio. E i film della mia categoria preferita, che è quella film straniero, sono tutti molto belli. Mi dispiace che Decision to Live non abbia passato, e il film tedesco di guerra che si chiama All Quiet on the Western Front, che probabilmente vincerà la categoria, è anche candidato come miglior film e basta, cioè proprio e basta, e sinceramente non ne vedo il perché. Non sono io una fan dei film di guerra, e va bene, è assolutamente fatto bene, e le immagini sono molto belle, però ecco, non è un film che ti lascia qualcosa, tranne il pensiero di quanto è tragico e brutale la guerra. Però ecco, spero che quello non sia una novità per nessuno, una scoperta per nessuno. Credo che tutti abbiano questa idea più o meno. Nella categoria miglior film c'è sempre, è strano, passano da questo film di guerra tedesco a Avatar, a film meravigliosi tipo Tar, a Top Gun. Non lo so, davvero non lo so chi potrebbe vincere il miglior film quest'anno. Sono curiosa, attendo con ansia, attendo con ansia.
Jack stava organizzando il più grande festival hip hop di sempre.
Abbiamo tutta la lista degli artisti?
Finita poco fa. Allora, Fabri Fibra si esibisce alle 16, poi 50 Cent alle 17, Marrakesh alle 18 e chiudiamo con Eminem e Snoop Dogg.
Fantastico, sarà una serata pazzesca. E per quanto riguarda il pagamento degli artisti?
Quando si parla di soldi, nascono sempre i problemi.
Ecco, per tutti il bonifico va benissimo, salvo gli italiani.
Perché? Che problema hanno?
Dicono che preferiscono cash.
Cioè, fammi capire, li vogliono in contanti.
Esatto. Tra l'altro, Fibra e Marra vogliono ricevere il pagamento in camerino assieme al caffè.
Beh, l'importante è che ci stiano.
Non preoccuparti, Jack, ho già dato istruzioni. A Eminem e 50 Cent parte il bonifico domani, e poi al festival in camerino di Fibra e Marra, cash ed espresso.
Marrakesh ed Espresso, nei cinema.
Un'altra delle vette.
Questo trailer è stato scritto per dire: siamo alla frutta!
Si sente che non si sa più dove andare a parare con questo. Si
no,
sa,
no.
Si sente. Si sente.
No,
amici
ma
a casa, diteci
ma
che si
così?
Sente. No. Emiliano, si sente che siamo alla frutta o no?
Mannaggia. Però siamo alla frutta di questa puntata perché è il momento del... come si dice?
La parte musicale, quella,
esatto,
che...
la ciliegina su questa puntata, ovvero il conduttore random che sceglie la canzone. Il conduttore random di questa puntata è, signore, Eddie Dry, signore, Eddie Dry, che canzone?
Sono io?
Stasera era uscito di nuovo Nicola, ma basta, cioè, quante volte è uscito basta, Nicola in sti sorteggi? Basta, quindi Eddie Dry, vai.
Vai, un po' di metal, Eddie Dry.
E allora questo giro scelgo una cover, ed è la versione che fecero i Buck Cherry qualche anno fa, di I Love It, dell'icona pop, ma loro l'hanno intitolata parodiandola con Say Fuck It.
Un gentleman che ci porta verso la fine di questa puntata. Allora, Nicola, come tu ben sai, Biredio si può ascoltare ovunque.
Lo ben so, su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, dove ve pare.
Lo sa tutte.
Incredibile, quindi vi invitiamo ad ascoltare. Se la state ascoltando vuol dire che in una di queste piattaforme ci siete passati, per forza di cose. Però potete consigliarlo ai vostri amici e condividere questa puntata con chi più vi piace. Seguite Fuori Ritmo su Facebook, su Instagram e soprattutto godervi questo pezzo che Eddie Dry ha selezionato accuratamente per voi. E quindi ci sentiamo
sabato prossimo.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Yeah.